Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
Una cosa che aiuta tanto alla vita matrimoniale sono tre parole che si devono dire sempre: permesso, grazie, scusa. Le tre parole magiche. Permesso, per non essere invadente. Grazie, ringraziare al coniuge. Ma grazie per quello che ha fatto per me, grazie di questo. Quella bellezza di dare le grazie. E come tutti noi sbagliamo, quell'altra parola che è un po' difficile di dirla, ma bisogna dirla. Scusa, per favore. Scusa. Come era? Permesso, grazie e scusa. Le tre parole magiche, la preghiera e fare la pace sempre.
Cari amici, bentrovati. Questa mattina abbiamo aperto la nostra trasmissione riproponendovi alcune riflessioni di Papa Francesco del 2 aprile del 2014. Il segreto dell'armonia della vita familiare è tutto contenuto in tre parole: permesso, grazie, scusa. Sono tre parole magiche che spesso per orgoglio, per pigrizia non pronunciamo. Sono parole semplici ma allo stesso tempo esigenti e bisognose di impegno costante. Le parole nella nostra esistenza hanno un potere forte. Possono ferire più di una spada, possono cambiare la vita di una persona, possono riappacificare o possono far esplodere la violenza. Le parole sono importanti e quest'oggi sono proprio le parole il nostro filo conduttore. Buon ascolto da Alessandra Petitta.
Sono tre parole, ti voglio bene, sono queste sole che vuole il cuore. Quante frasi ancora sa insegnar l'amore, dolce lusinghiere, ma nessuna dà questo sogno d'ora di felicità. Sono tre parole.
Sono tre parole, cantava Vittorio De Sica nel 1933. Ti voglio bene. Solo tre parole che racchiudevano un mondo di sentimenti. E quando le parole si uniscono alla musica, si crea un'atmosfera magica che dà un senso ancora più forte a parole che magari pronunciamo tutti i giorni nella nostra quotidianità, ma di cui spesso ignoriamo il valore reale. Perché quando le parole si sposano con la musica, sprigionano grandi emozioni e diventano universali.
Ma se vorrai provare, tu lo potrai salvare, con tre parole splendenti più del sole.
Loredana D'Anghera è una cantante, un'artista da sempre impegnata nella ricerca e nella cultura del canto, vocologa all'Università di Bologna e direttrice artistica dal 2001 del premio Lunezia Nuove Proposte, il premio che da oltre 20 anni ogni estate celebra il valore letterario e musicale delle canzoni, il valore delle parole. Ben trovata.
Grazie a te.
Loredana, lei vive di musica, ma soprattutto vive di parole. Mancano pochi giorni alla 21esima edizione del premio Lunezia, che si terrà a Marina di Carrara dal 22 al 24 luglio prossimo. E questa è una manifestazione unica nel suo genere, perché omaggia il significato autorale delle canzoni, che poi sono una forma d'arte capace di dare emozioni anche a distanza di molto tempo, no? Le parole sono spesso sottovalutate a discapito della musica, e in questo premio invece avviene il contrario, cioè si valuta soprattutto il valore autorale, il valore delle parole, giusto?
Sì, valutiamo il valore musical letterario delle canzoni, che per noi non vuol dire solo esaltare un testo, ma bensì esaltare la completezza di una canzone, quindi la musica coniugata alle parole, quindi la magia che si crea attraverso 3 o 4 minuti di musica.
Assieme a Stefano De Martino, lei è l'anima di questo premio, che negli anni ha appunto premiato artisti che hanno fatto la storia, hanno scritto la storia della musica italiana, da Fabrizio De André a Ivano Fossati, da Vasco Rossi a Baglioni, Lucio Dalla, solo per fare alcuni nomi, ma anche gruppi come la PFM o gli Stadio, attuali vincitori, no, del Festival di Sanremo. Quindi non sono solo canzonette, sono proprio delle opere letterarie che esaltano la parola come espressione per veicolare emozioni. Voi siete sempre alla ricerca di nuovi autori, giusto?
Certo, di nuovi autori che secondo me sono sempre un po' la parte mancante nella nostra musica, diciamo. Abbiamo moltissimi interpreti, secondo me e ancora un po' meno autori. Credo che la canzone sia un valore ancora, una forma d'arte ancora un po' troppo sottostimata, mentre invece io ritengo che la forza comunicativa di quel poco tempo che dura una canzone e anche i contenuti che attualmente possono essere veicolati attraverso una canzone e che sono stati anche nel passato sotto forma di messaggio, ma di mille, diciamo, motivi, non so, le canzoni di protesta, le canzoni d'amore, le canzoni contro la guerra, siano state una forma molto interessante di arte che noi cerchiamo sempre all'UNEZ di valorizzare, e i giovani soprattutto, perché sono poi i giovani che mancano e che devono invece sostenere con la musica e con le parole il nostro paese, diciamo.
Sono giovani preparati?
Sono giovani sempre più preparati e forse anche un po' troppo, devo dire, nel senso che la musica deve avere delle imperfezioni, secondo me, cioè detta da me che sono direttore artistico fa un po' strano, però io la penso così, nonostante i miei studi, che quindi sono classici e che quindi tendo alla perfezione, ho scoperto nel tempo che invece essere un po' imperfetti, soprattutto nella musica pop e nella musica d'autore, crea un mélange e un contatto con il pubblico che è molto più forte rispetto alla perfezione assoluta.
Lei viene dal canto lirico, anche se so che non le piace essere etichettata come cantante lirica, no? Perché la musica è totale e a lei piace in qualche modo anche confrontarsi con generi, con stili differenti. Proprio Gaetano Curreri, leader storico degli Stadio, è l'autore di un brano da lei interpretato, che è stato anche presentato alla scorsa edizione al premio Lunezia, e si chiama Parole senza musica. In questi giorni è uscito anche assieme al videoclip ufficiale. Si tratta di una canzone particolare, dedicata un po' alle altre canzoni, che omaggia le altre canzoni, giusto?
Assolutamente, è una canzone volutamente dedicata alle canzoni, proprio per veicolare ancora una volta il messaggio al Premio Lunezia, ma non solo. Io ho sempre voluto avere la possibilità di cantare un pezzo che ricordasse quanto sono importanti culturalmente le canzoni. E con Gaetano Curreri è nata questa magia, nel senso che lui è riuscito in pochissimo tempo a capire cosa io volessi da questo pezzo nella totalità, quindi attraverso le parole ma anche attraverso la musica, e questa fusione secondo me è stata veramente magica. E le parole sono, vabbè, di Carlo Rizzioli, invece la musica di Gaetano Curreri, ed è un affresco dedicato, è un flash su cosa le canzoni riescono a dare in pochi minuti. E io ritengo che l'anno scorso, quando l'ho cantata insieme a Gaetano Curreri, si sia creata una bella magia che ha reso però l'idea di cosa il Premio Lunezia volesse ancora una volta raggiungere.
Sono parole senza musica, sono indirizzi senza numero, oppure sogni che si spengono.
Lei non si è mai cimentata con i testi?
Io mi sono cimentata con i testi con una cosa che uscirà in questi ultimi mesi, ed è una cosa, sono mie poesie che sono state musicate da due pianisti, uno jazz e uno classico, che praticamente hanno musicato il mio unico testo e gli hanno dato due facce. E questo progetto, che si chiama Double Face, verrà portato anche al di là, insomma, andremo in Giappone, io credo, alla fine dell'anno per presentare questa opera e, ripeto, un'operazione molto particolare in quanto non credo che sia ancora stata fatta una cosa del genere e con questi due, invece, pianisti sono riuscita a ottenere un risultato che secondo me sembra particolarmente bello, ecco.
Il testo in italiano?
Il testo in italiano. Io ho scritto delle liriche in italiano e le mie liriche sono liriche nate in un momento particolare, ma sono effettivamente anche un po' alcune astratte ed altre invece hanno un senso logico dentro. Però è chiaro che io posso darne uno e chi ascolta ne può capire o carpire un altro. E io ho detto, ma perché un testo deve essere relegato soltanto ad un mondo, e quindi non so, al mondo classico? Ho detto, non mi pare che sia giusto. Vediamo se invece un testo può diciamo andare verso due correnti così opposte, che sono la musica classica e la musica jazz, in fondo. E ho detto, perché non li può unire un testo? E così invece è stato fatto, abbiamo scoperto delle cose inusitate, anche piacevolmente siamo rimasti colpiti da questo lavoro, ma non solo noi, anche chi in qualche modo ha voluto che noi lo portassimo a compimento attraverso un CD e attraverso poi concerti che verranno, non solo in Italia.
Sto per fare una domanda abbastanza scontata, però quanto conta il testo, le parole in una canzone? Anche se appunto in questo brano Parole senza musica si capisce che è impossibile scindere le due cose, ma quanto conta poi un testo in un brano musicale?
Ma io credo che il testo sia onestamente l'anima del brano musicale, perché un testo può rispecchiare moltissime situazioni anche del quotidiano che succedono alle persone, quindi le persone si possono riconoscere in quello che ascoltano e questa secondo me è una parte fondamentale, in quanto, non so, è un po' come se io avessi una mia situazione personale che ritrovo nelle parole e quindi in una canzone, e questo in qualche modo mi può dare, a seconda del momento che vivo, gioia, felicità, tristezza, mi può fare riflettere. Soprattutto un testo deve fare riflettere, perciò bisognerebbe ascoltarlo con attenzione e non soltanto, come alcuni dicono, pensarlo come una canzonetta. Certe volte anche nelle canzonette c'è qualcosa che si può prendere, si può portare a casa, come dico io, come sensazione, come emozione.
Grazie.
Grazie a voi.
Ed ora ci ascoltiamo insieme proprio il brano di cui abbiamo tanto parlato, Parole senza musica.
Nascono da sole, come il sale in mare, come l'erba in campagna, come un fiore in città, volano nell'aria, da una bocca all'altra, come un raffreddore che ti passerà. Sono parole senza musica, sono come banchi senza cattedra, oppure un verbo in matematica, come un disegno a mano libera. Restano in silenzio quando tu sei triste, le puoi colorare coi pensieri tuoi, si fanno sentire quando sei arrabbiato, gli puoi dare il peso che decidi tu. Sono parole senza musica, sono giornate malinconiche, come un paesaggio che non merita, o come un cielo senza l'aquila. Chi compra e vende, chi passerà, puoi sentirli in bici quando sei da solo o dentro a una casa piena di allegria. Sono parole senza musica, sono indirizzi senza numero, oppure sogni che si spengono o emozioni che non cambiano. Come il pane senza lievito, oppure sedie senza un tavolo, o come al mare se piovigina. Sono parole senza musica, e se ci fosse la tua musica sarebbe tutto un po' più semplice, anche se il semplice non basta mai. Le mie parole, la tua musica, sono momenti che pretendono, come i bambini che ti guardano e mentre guardano ti parlano.
Parole senza musica è il titolo della canzone che ha siglato l'intervista a Loredana D'Anghera, cantante e interprete di questo brano, scritto da Gaetano Curreri, storico leader degli Stadio. Oggi parliamo del valore delle parole e del loro significato. Il termine parola etimologicamente proviene dal latino parabola, appunto discorso, insegnamento, voce articolata esprimente un concetto, ma anche impegno, promessa, offerta. Ti do la mia parola, mantenere la parola data. Facoltà naturale di parlare, il dono della parola. Per Fogli d'Agenda vi segnalo un interessante appuntamento per chi si trovasse in questi giorni o nei prossimi a Reggio Emilia, perché è in corso la terza edizione della rassegna dal titolo Vola alta parola, incontri poetici, curata da Guido Monti, poeta e critico letterario, e organizzata nel cortile della biblioteca Panizzi, una rassegna che porta in città poeti italiani e stranieri. Il prossimo venerdì 8 luglio, per esempio, l'incontro è con due poeti italiani, Gian Mario Villalta e Nino De Vita, mentre negli altri appuntamenti sarà presente il poeta polacco Richard Krynicki, e chiuderà la rassegna il 22 luglio Mariangela Gualtieri. Ingresso libero fino ad esaurimento posti, e per informazioni si può consultare il sito www.bibliotecapanizzi.it. Pagine di classici. Di Michel de Montaigne ascoltiamo il brano Della vanità delle parole. La voce è di Laura De Luca.
Un retore del tempo passato diceva che il suo mestiere era di far parere e trovare grandi le cose piccole. È come un calzolaio che sappia far grandi scarpe a un piede piccolo. A Sparta lo si sarebbe fatto frustare per il fatto di esercitare una professione ingannatrice, menzognera. Credo che Archidamo, che ne era re, non sentì senza stupore la risposta di Tucidide, al quale era domandato chi fosse più forte nella lotta, Pericle o lui. Questa cosa, egli disse, sarebbe difficile a provare, già che quando io lo gettassi a terra nella lotta, egli persuaderebbe quelli che l'avrebbero veduto che non è caduto e vincerebbe. Quelli che truccano e tingono le donne fanno male, infatti non si perde molto a non vederle come sono al naturale, dato che essi si applicano a ingannare non i nostri occhi ma il nostro giudizio e a imbastardire e corrompere l'essenza delle cose. Le repubbliche che si sono mantenute in una condizione regolata e sotto buon governo, come quella di Creta o Sparta, non hanno fatto gran conto di oratori. Aristone definisce giustamente la retorica scienza che persuade il popolo. Socrate, Platone, arte di ingannare e di lusingare, e coloro che negano ciò, quando si mettono a definirla in generale, lo dimostrano in tutte le loro regole. I maomettani ne proibiscono l'insegnamento ai loro ragazzi, per la sua inutilità. Gli ateniesi poi, accorgendosi come l'uso di essa comportava ogni credito nella loro città, era pernicioso, ordinarono che la sua parte principale, che è di muovere gli affetti, fosse tolta insieme con gli esordi e le perorazioni. È uno strumento inventato per manovrare e agitare una turba e una folla informe, ed è uno strumento che non si usa che nello stato di malattia, come la medicina, in cui o la massa o gli ignoranti o tutti hanno potuto tutto, come ad Atene, a Rodi e a Roma, e dove le cose sono state perpetuamente agitate, là sono affluiti gli oratori. In verità, in quelle repubbliche si vedono poche figure che siano salite in gran credito senza il soccorso dell'eloquenza. Pompeo, Cesare, Crasso, Lucullo, Lentulo, Metello hanno preso da questa il loro grande appoggio per salire a quella grande autorità a cui sono alla fine arrivati, e se ne sono serviti più che delle armi contro l'opinione dei tempi migliori. Infatti Lucio Voluminio, parlando in pubblico in favore dell'elezione al consolato di persone come Quinto Fabio o Publio Decio, disse: «Sono persone nate per la guerra, grandi nelle azioni, nel combattimento, a chiacchiere, rozze, spiriti veramente consolari, la gente sottile, eloquente e sapiente, buona per la città, pretori per fare giustizia». L'eloquenza è fiorita a Roma soprattutto quando le cose sono andate male ed erano agitate dalla tempesta delle guerre civili. Come in un campo libero e incolto, le erbe sono più vigorose. Sembra da ciò che i governi che dipendono da un monarca ne abbiano meno bisogno degli altri. Infatti la bestialità e la leggerezza che si riscontra nel volgo e che lo rende capace di essere manovrato e lusingato nell'udito dal suono dolce di quell'armonia, senza ponderare e conoscere la verità delle cose con la forza della ragione, questa leggerezza, io dico, non si trova così a suo agio in un solo, ed è più facile che esso sia garantito con una buona educazione o un buon consiglio contro gli effetti di quel veleno. Né dalla Macedonia né dalla Persia si è visto uscire alcun oratore di fama. Ho adoperato questa parola a proposito di un italiano con cui ho conversato poco fa, che è stato al servizio del defunto Cardinal Carafa, come maestro di casa fino alla sua morte. Io gli facevo raccontare delle sue mansioni. Egli mi ha fatto un discorso su questa scienza di gola con una gravità e con un contegno magistrale, come se mi avesse parlato di qualche argomento di teologia. Mi ha indotto sulla differenza degli appetiti, quello che si ha a digiuno, quello che si ha dopo il secondo e il terzo pasto, i mezzi di semplicemente soddisfarlo, sia di risvegliarlo e stuzzicarlo, la tecnica delle salse, prima in generale e poi venendo ai particolari delle qualità degli ingredienti e dei loro risultati, le differenze delle insalate secondo la stagione, quella che deve essere servita calda e quella che vuole essere servita fredda, la maniera di ornarle e di abbellirle, per renderle piacevoli anche alla vista. Dopo di ciò, egli è passato alle regole del servire. E tutto questo gonfiato di ricche e magnifiche parole, quelle stesse che si adoperano nel trattare del governo di un impero, questo i greci stessi lodarono grandemente l'ordine e la regola che Paolo Emilio osservò nel banchetto che fece per loro al ritorno dalla Macedonia. Ma non parlo qui dei fatti, parlo delle parole. Non so se accade agli altri come a me, ma io non posso evitare, quando sento i nostri architetti gonfiarsi di quelle grosse parole di pilastri, architravi, cornici, di ordine corinzio e dorico e simili del loro gergo, che il mio pensiero corra subito al palazzo di Apollidone e in realtà trovi che si tratta dei miseri pezzi la porta della mia cucina. Se sentite dire metonimia, metafora, allegoria e altri termini simili della grammatica, non sembra che si voglia accennare a qualche forma di linguaggio raro e peregrino. Sono termini che riguardano le ciance della vostra cameriera. È un inganno simile a quello di chiamare le cariche del nostro Stato coi titoli superbi dei romani, sebbene non abbiano alcuna rassomiglianza di mansioni e alcun meno di autorità e potere. E questo pure servirà, secondo me, un giorno di prova di una singolare goffaggine della nostra epoca, l'usare indegnamente per chi più ci pare i più gloriosi soprannomi di cui l'antichità abbia ornato uno o due personaggi in parecchi secoli. Platone ha portato con sé quel soprannome divino per universale consenso che nessuno si è provato a invidiargli, e gli italiani, quali si vantano e con ragione di avere in genere l'ingegno più sveglio e il criterio più sano degli altri popoli del loro tempo, l'hanno regalato all'Aretino, il quale all'infuori di uno stile tronfio, ribollente, di scintille, in verità ingegnose, ma assai ricercate e fantastiche, e all'infuori infine dell'eloquenza, qual possa essere, non vedo che ci sia nulla al di sopra degli autori comuni del suo secolo, e ce ne vuole, perché egli si avvicini a quell'antica divinità. E il soprannome di grande noi l'applichiamo a principi che non hanno niente al di sopra della grandezza comune.
Per Pagine di Classici abbiamo ascoltato Della vanità delle parole di Michel de Montaigne, dalla voce di Laura De Luca. Cari amici, Pagine, Fogli, Parole quest'oggi termina qui. L'appuntamento è per il prossimo venerdì alle 7 alle 17.30. Da Alessandra Petitta un saluto e un buon proseguimento di giornata. A presto.